Europa League, la gara della Roma questa sera, già sentiamo la sigla, quindi entriamo un po' dentro, adesso ritorniamo a questa partita. Abbiamo anticipato qualcosa con Gianluca Viscogliosi, però lato avversario della Roma, quindi soprattutto l'Ajax. Sì. Adesso invece andiamo a parlare di Roma e di questa partita di questa sera con l'Ajax in casa. Si parte dal vantaggio acquisito nell'andata, quindi la Roma parte da questo vantaggio. Ieri abbiamo sentito che danno un po' il 60%, però voglio sentire un po' il pensiero dei nostri ospiti. Vai.
Diamo il benvenuto a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
Ciao Enzo, ben trovato.
Eccolo, lo vediamo.
Ben trovato. Aspetta che non sentiamo la voce di Enzo, mi fa effetto pesce. Vediamo un po'.
Eccolo.
Enzo, vai.
Ora?
Oh, sì, ti sì, sento sì. Benissimo. Ciao Enzo, ben trovato.
Grazie, mi trovate anche a voi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a te.
E diamo il buon pomeriggio anche a Antonello Valentini. Ciao Antonello.
Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Enzo, ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, ciao Antonello, ben trovato.
Allora, in attesa dell'arrivo di un altro ospite che starà con noi, dai un pensiero. Roma-Ajax, parto da Antonello Valentini. Antonello.
Ma forza Roma. La Roma stasera rappresenta il calcio italiano, quindi cerchiamo ogni tanto, almeno in queste occasioni, di svestirci dei colori, delle maglie, delle rosicate, degli scongiuri, di tutto quello che è possibile fare, e cerchiamo di tenere alto il primato del calcio italiano, che in campo europeo è affidato ormai soltanto alla Roma, visto le eliminazioni di tutte le altre squadre. So che stasera ci sono delle assenze anche abbastanza significative nella Roma.
Manca Smalling, Gumbulla, Spinazzola, il Sharawi, Zaniolo ormai cronico.
Insomma, voglio dire, non sono giocatori di secondo piano, però si parte da un vantaggio sostanzioso. Aver fatto due gol in trasferta è un vantaggio sostanzioso. Certo, bisogna essere bravi a non cullarsi su questo vantaggio, a non pensare di avere la qualificazione in tasca, perché l'Ajax è una squadra veloce, una squadra ben organizzata, una squadra equilibrata, e proprio sul piano dell'equilibrio la Roma ogni tanto zoppica, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Abbiamo visto prendere alla Roma dei gol veramente sorprendenti, per usare un eufemismo. Io credo che Fonseca, di cui personalmente sono un estimatore, abbia però caricato e preparato bene la partita. Ho sentito che ha detto una cosa ovvia che io ho appena ripetuto, cioè quella di non pensare al 2-1 dell'andata. Bisogna non perdere questa partita, ecco.
Enzo?
Ma posso aggiungere ben poco, è un libro stampato. Antonello ha detto tutto quello che c'è da dire attorno a questa partita in preparazione di. Posso soltanto dire in più che l'Ajax comunque affronta le partite allo stesso modo, quindi giocherà, anche perché se lo deve fare a maggior ragione, e quindi lascia i soliti spazi. La Roma deve interpretarla come fosse una partita secca, è ovvio, ma non sempre le squadre hanno questo passo di mentalità. Magari puoi pensare utilisticamente che mi va bene il risultato dell'andata, posso fare ecco, questo sarebbe un grande errore. Non lo farà la Roma, perché Fonseca ha fatto un grande lavoro, secondo me, in questi ormai quasi due anni. Il lavoro proprio sulla mentalità. Quando diciamo che la Roma è una squadra europea, lo è anche per questo tipo di atteggiamento. La partita se la deve giocare sempre, se la giocherà anche stasera, e giocandola, come ha dimostrato anche l'andata, la Roma ha qualità superiori, perché l'Ajax è il nome, no? Certo, l'Ajax devi stare attento, l'Ajax, la scuola, tutte queste cose che diciamo, però non è certamente una delle migliori squadre degli ultimi anni. Niente a che fare con quella che ha eliminato la Juventus, l'abbiamo detto.
Sì.
Quindi la Roma può farcela assolutamente, e siamo tutti con la Roma, sottolineo ancora anche questo, siamo tutti con la Roma, e questo atteggiamento significherebbe anche un passaggio di mentalità nostra, che purtroppo siamo sempre troppo provinciali.
Tutti con la Roma,
quando andiamo a giocare in Europa, all'estero, e guardiamo sempre l'orticello, i colori, che cosa che è sbagliatissimo.
Ma il cammino in Europa di Fonseca può cambiare il futuro a Fonseca?
Ah no, non lo so, chiediamo un
secondo
po'.
Secondo me no.
Secondo te è già segnato Enzo per te?
Ma sì, ma anche perché io
quindi
credo
viene Sarri, politica... viene Sarri, tu lo sai, non ce lo vuoi dire, ma viene Sarri.
Ma Sarri, guarda, per quello che so io, sta aspettando di capire anche lui, perché ha più soluzioni, più tavoli, non più la Fiorentina come si diceva due mesi fa, ma soprattutto l'estero. Mi parlavano di Arsenal prima ancora che spuntasse il Tottenham con Mourinho. anche l'Arsenal è lì che pensa e ripensa cosa fare del suo futuro, e Sarri era uno degli allenatori contattati, quindi lui sarebbe molto intrigato, ecco, da fare un'altra esperienza in quel calcio lì che ha già vissuto e che evidentemente ha apprezzato, ci crediamo tutti. Quindi bisogna aspettare. Io credo che questo giochino degli allenatori, che ci diverte tanto, andrà a dama a fine aprile.
Ora, a meno che non arrivi Allegri alla Roma.
Anche questo è probabile, Antonello. Sì, contattato è stato contattato. Lui sta lì a pensare. Sai cosa sta pensando?
Il rapporto con Fonseca è oggettivamente logorato. E quindi è un ciclo che si deve chiudere nell'interesse di tutti, perché le situazioni che si trascinano poi non fanno bene, così come quello di Gattuso, che sta facendo di tutto per portare il Napoli in Champions, nonostante l'ambiente che lo circonda, l'ambiente societario parlo, che lo circonda, che non lo ha difeso e lo mette ogni giorno in difficoltà. Quindi voglio dire, sono situazioni che vanno risolte in maniera il più possibile civile. E quindi io non escludo che Massimiliano Allegri, che a Roma ci verrebbe molto volentieri, possa essere un candidato alla panchina della Roma.
Ma tu dici così perché hai avuto qualche...
Beh, ma vuoi sapere troppo.
Io sento, intrufolo.
Antonello, puoi dire la frase di circostanza? A me risulta che...
Antonello ci viene a raccontare delle robe così. Antonello è dentro le stanze.
Lo so, ma io apposta, no? Perché lui mi dice questo e allora io, sai.
Non sto a pettinare le bambole.
Ma per carità, ma per carità.
Con qualcuno riesco ancora ad avere i contatti.
Ma no, ma infatti io apposta, io sono lì, sai, sono molto curioso io. Quindi quando sento che dici queste cose mi intrufolo, ci provo, no?
Io da quello che so veramente.
È un'ipotesi.
È un'ipotesi, no? Tra l'altro che piace molto alla proprietà.
Secondo me qual è qui l'ostacolo ancora? È la Juventus, perché quel famoso incontro pasquale non è mica stato casuale e fa anche rima. Allegri cosa ha chiesto? Allegri ha chiesto la testa di Paratici, e quindi dovesse succedere questo, allora in pole position c'è sempre la Juve. E la Roma Enzo è lì subito dietro, ha ragione Antonio.
Enzo, per tornare alla Juventus bisogna ribaltare l'organigramma societario, che riguarda Paratici, che riguarda lo stesso Nedved, e Allegri aspira da sempre, a maggior ragione in questa chiamata, se così si può definire, aspira a diventare una sorta di Ferguson,
di manager.
Fare, cioè, il manager della società. Ecco, io ritengo che la Juventus si terrà Pirlo in panchina, però voglio dire, queste sono un po', hai ragione perfettamente Enzo, sono le condizioni che Allegri pone per il ritorno a Torino.
Allora aspetta che si unisce un altro amico a noi, perché mo vediamo che cosa ci dice anche lui, poi voglio dare un'occhiata alla formazione.
Amico, una parola grossa,
No, chi arriva è sicuramente un nostro amico, dai.
Sì, gli diamo il benvenuto a Roberto Bernabai. Ciao Roberto.
Buona giornata
a tutti.
Ciao Roberto.
Allora sì, sono d'accordo anch'io, guarda.
Sono tutti possiamo d'accordo.
Possiamo definirlo amico.
È un amico, cioè Roberto è un amico, ci mancherebbe. Allora, la formazione.
Saluto gli amici, ho riconosciuto qualcuno ma non vorrei...
Allora, Antonello Valentini e Enzo Bucchioni.
Ciao Antonello.
Ciao
Roberto. Sì.
Allora, Roberto, dai un pensiero anche a te su Roma-Ajax e anche sul... Allora, Antonello ci ha detto qui in diretta, io adesso la dobbiamo pompare un po'.
Perché io avevo chiesto se l'eventuale semifinale di Europa League, anche finale, mettiamo che...
poteva salvare il futuro di Fonseca. Lui ha detto no, tutte e due no, però ci ha dato, insomma, ha detto attenzione, perché Allegri è molto vicino. È un'ipotesi forte,
molto interessato.
Cioè, lui non ci vuole dire nient'altro, ma insomma io ci provo sempre. Bernabai, vai.
No, io credo che il destino di Fonseca sia già segnato e non abbia le tinte giallo e rosse della Roma. Ho l'impressione, tra l'altro, ho l'impressione che lui stia anche giustamente prendendo contatti.
Cioè Roberto, ti immagini l'allenatore che alza la coppa e se ne va? Cosa proprio?
È successo.
È successo proprio a Sarri.
Sarri ha alzato la coppa e se n'è andato, sì. Però... Vabbè.
Sì, no, sai, anche perché penso, tra l'altro, mettiamoci pure nei suoi panni, se dovesse accadere quello che stiamo così ipotizzando, perché è soltanto un'ipotesi,
certo.
Ma insomma se ne andrebbe veramente con a testa alta, spalle larghe, testa alta, insomma,
sicuramente
lascerebbe, sarebbe poi alla fine lui il vincitore assoluto. Ma io credo che sia una situazione che si è già, come dire, delineata e concretizzata.
La trovi giusta?
Che ti devo dire? Bisogna capire qual è il progetto dei Friedkin, perché finora stiamo andando avanti a colpi di supposizioni, di illazioni, cioè bisognerebbe capire dalla loro viva voce qual è il progetto, qual è l'alternativa a Fonseca, perché se si dovesse far ricorso a un'altra soluzione esotica con tanto di apprendistato, di ambientamento eccetera, insomma allora tanto varrebbe tenersi Fonseca.
Deve tra Sarri e Allegri?
Tra Sarri e Allegri io opto per Allegri tutta la vita, però Sarri non è un'alternativa di poco conto, insomma.
Certo.
Al di là delle mie preferenze, insomma.
No, assolutamente. Vabbè.
Sarebbero due progetti comunque entrambi ambiziosi, a mio modo di vedere. Forse meno dispendioso quello che ti sottoporrebbe Sarri, certamente più, come dire, ingombrante dal punto di vista economico quello di Allegri, ma bisogna anche valutare queste cose, eh? Può darsi pure che stia dicendo una,
certo, pezzeria. Che se leggo i nomi di questa sera, no? Paolo Lopez in porta, Mancini, Cristante, Ibañez, Calafiori, Veretout, Diavara, Karsdorp la linea difensiva, poi Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko, è chiaro che ci sono delle assenze come abbiamo sottolineato, Kumbula, Spinazzola, El Shaarawy, poi ne leggo ancora Villar, un altro giocatore che sta in panchina. Se leggo tutti questi nomi mi sembra una squadra molto sarriana, mi sbaglio? Cioè, che potrebbe essere data in mano più a Sarri che a Allegri. Allegri, secondo me, ne cambierebbe tantissimi, proprio tanti, o no?
Ma guarda, se posso dire io, Allegri prende qualsiasi squadra.
Ah, sì, quello che...
perché quello che capita, è una tipologia di allenatore, è un gestore di uomini, quindi come non è che va lì e dice mi prendete 5 dai piedi buoni o 5 che fanno sta roba, questi qui non mi piacciono, perché io non penso, penso più... è vero che già è sarriana, però Sarri, ma anche Gattuso ad esempio, mi risulta che la Fiorentina abbia chiesto sì vengo, però a cominciare dal portiere non mi va bene, perché voglio uno con i piedi buoni, voglio far ripartire l'azione dal basso, queste robe qui Allegri non le chiede, quindi credo che vada bene per mille ragioni. Sai, uno come Sarri ho l'impressione che cominci un po' a spaventare i presidenti, perché tutti hanno bisogno del pronti via subito, eccoci lì. Mentre Sarri ha questa idea che il suo gioco abbia bisogno di più tempo, che non possa funzionare. La Juve l'ha preso perché era la Juve, forse avremmo vinto anche noi lo scudetto alla Juventus.
Bene.
Altre squadre che sono lì fra problemi, fra rilanci, ho visto, la Fiorentina ha fatto questo ragionamento, forse lo sta facendo anche la Roma, in Italia, perché poi all'estero se ne fregano di queste congetture, di queste paure. E quindi mi sembra che abbia più mercato una tipologia di allenatore come Allegri, che nell'immaginario dei presidenti, cioè arriva questo e mi sistema le cose.
Valentini, sei d'accordo pure tu?
Ma sì, voglio dire, per quanto riguarda stasera, io non mi sento di dire che sia una formazione più da Sarri o da Allegri, perché Fonseca deve fare di necessità virtù. Io, se potessi mettere in campo Smalling e Spinazzola e mi fermo a questi due, sarei un allenatore più contento. Per il resto, sì, ha ragione chi mi precedeva, vuol dire, certamente è più ingombrante, più onerosa l'assunzione di Allegri, però è anche uno dagli effetti pratici più veloci, più immediati.
Sì.
Sarri ha bisogno, per sue caratteristiche, per come vede il calcio, legittimamente.
Tutti giovani questi della Roma, Antonello. Molti sono giovani.
Maggior ragione, ha bisogno di plasmarli, voglio dire, non c'è riuscito tanto con la Juventus, quindi voglio dire, è un po' più, bisogna avere più pazienza se tu prendi Sarri, cosa che francamente nel calcio italiano in generale ce n'è pochissima, in una piazza come Roma ancora di meno.
Per esempio ci scrivono, scusate, ma perché Allegri, che è un top, dovrebbe andare ad una squadra da Europa Conference League? Non ci credo neanche se lo vedo. Sarri ha già un curriculum da Roma.
Hai capito, Roberto?
Beh, intanto c'è da far notare al nostro gentile ascoltatore che comunque Allegri è fermo da 2 anni. Evidentemente poi tutte queste proposte non è che si siano accatastate sulla sua scrivania o nella sua casella postale. Ma lui arriva a piazza importante. Io credo che la Roma, al di là dell'annotazione, sì, è certamente una squadra che al momento occupa una posizione certo non, come dire, esaltante da un punto di vista della prospettiva, però è altrettanto vero che comunque, pur non essendo una squadra formidabile, è una squadra che costituisce un buon, come dire, una buona base di partenza sulla quale lavorare, proprio perché l'età media è piuttosto bassa, ci sono alcuni giocatori in fase di crescita e di maturazione, per cui io credo che un allenatore che deve comunque tornare alla ribalta, una piazza come Roma può essere un buon trampolino, chiamola così, di rilancio.
Senti, ti voglio chiedere una cosa, approfittiamo della presenza anche di Antonello. Antonello, certo. Noi prima siamo entrati in trasmissione, abbiamo letto un po' queste notizie da questa mattina che circola, di 7 club, così risulta, vero, esatto. Cinzia? Che chiedono le dimissioni di Dalpino.
Esatto.
Allora, ci fai capire un po' qualcosa, se questa situazione, come si sta evolvendo?
Non ho la pretesa, pretesa di far capire niente.
Vabbè, ma avrei fatto pure qualche opinione, telefonata, insomma, per capire qualcosa.
Tu sei malizioso forte, però.
Hanno chiamato Antonello per capire.
Non ha il telefono, non ce l'ha più.
Non ce l'ha più, l'ha buttata.
Comunque, voglio dire, tutto ruota attorno alla questione dei fondi, dei benedetti o maledetti fondi. Ci sono sette società, tra cui società grosse come l'Inter, la Juventus, il Napoli e poi l'Atalanta, la Lazio, la Fiorentina e il Verona, che sono contrari, cioè queste sette società sono contrarie al piano di Dalpino, al progetto di Dalpino per i fondi, che porterebbero molti soldi in più alla Lega, visto che i presidenti piangono sempre miseria, e magari se spendessero meno in campagna acquisti e nelle provvigioni agli agenti qualche cosa forse si potrebbe anche rimediare meglio. Dall'altra parte ci sono invece altri 13 club che sono favorevoli a questa scelta. È un argomento divisivo. A capo di questi 7 club che contestano il piano di Dalpino si è come dire autoeletto niente proprio di meno che Claudio Lotito, il quale, voglio dire, è particolarmente, a Roma si chiamano rosiconi, è particolarmente indiperito per una serie di vicende che gli vanno male e che vede sfuggirsi dalle mani. Innanzitutto il fatto di essere stato estromesso dal comitato di presidenza della Federcalcio, il fatto di essere stato inibito per 7 mesi e questo lo terrà fuori dalle stanze del potere della FIGC e dei consigli federali per molti mesi, il fatto di non contare più in federazione come quando spadroneggiava ai tempi di Tavecchio, a seguito della nazionale, in federazione, gli uffici, dammi qua, fammi vedere, quindi ecco, questo è finito. Per Lotito, con l'avvento di Gravina, questa situazione è finita e lui ovviamente non la gradisce, quindi sta un po', come dire, legittimamente convinto della tesi di non aderire ai fondi, sta però un po' cavalcando questa onda lunga. E quindi vedi, Dalpino non si dimette, questo ve lo posso dare per certo, non solo perché ha una maggioranza a suo favore di 13 società, esatto, ma perché non può accettare le accuse di cattiva gestione addirittura che gli vengono rivolte in una delle due lettere, e perché c'è un limite a tutto. Una cosa è discutere sui diritti TV, sull'adesione a questo progetto di fondi, altra cosa è accusare il Presidente della Lega di una cattiva gestione, con tutto quello che questo comporta anche in termini, come dire, di ambiente. Quindi da questo punto di vista Dalpino non si dimette. Mi sembra assolutamente pretestuosa invece l'altra motivazione che qualcuno agita attorno a questo argomento, cioè quella che le società di Serie A sarebbero indiferite con Dalpino perché gli europei si fanno all'Olimpico a Roma fra 2 mesi e la Serie A invece non apre gli stadi. A parte che non riguarda soltanto il calcio questo discorso, perché riguarda il basket, riguarda il volley, la pallavolo, riguarda anche gli altri sport, riguarda i concerti, riguarda i teatri, riguarda il cinema. Qui stiamo parlando di una cosa che non ha niente a che fare in questo momento detto, perché in sì del governo la riapertura dell'Olimpico l'11 giugno è stato deciso in previsione di un ragionevole miglioramento delle condizioni sanitarie del paese, con una serie di paletti, con una serie di controlli, è inutile che stia qui a ripetere, con una capienza ridotta a 16.500 persone, è un'occasione, vuol dire, da non perdere, e comunque calendarizzata tra quasi 2 mesi. Riaprire adesso subito gli stadi, questo è un altro discorso. Ovviamente la battaglia va fatta dalla Federazione e dalla Lega di Serie A, ma questo poi riguarderà a cascata tutte le altre situazioni, tutte le altre leghe, ma anche questa, come dire, questa alleanza tra Dalpino e Gravina, molto forte, in questo momento a qualcuno non piace.
Voglio sentire un pensiero anche di Bucchioni e Bernabei prima di salutare Valentini e Roberto. Enzo.
Sì, io vi chiedo scusa, ma devo andare via purtroppo.
Un abbraccio allora.
Voglio sentire cosa dico, tanto
chiudiamo.
Ma ci mancherà. A Bernabei e a Enzo.
Vai Enzo.
Grazie. Ma guarda, io sono molto drastico, mi conoscete, mi sembra la solita guerra per bande con obiettivo potere e non il bene del calcio. Siamo ridotti in queste condizioni perché da 20 anni gira che ti rigiro, cambiano i problemi. No, gli uomini sono sempre gli stessi. Cambiano i problemi, ma è sempre questo tipo di approccio che c'è. Ma è possibile che fra persone intelligenti, mediamente intelligenti, che hanno degli interessi comuni, non ci sia la possibilità di trovare una sintesi nell'interesse totale del movimento? No, c'è sempre chi agita, chi si fa capo di cordate contro quegli altri, perché vogliono gestire il giochino. Qualcuno non piace che ci sia una rotazione, che ci sia una condivisione del potere. Purtroppo sono i limiti atavici di questo movimento. Perché non funziona? Perché non tutte le volte diciamo perché? Perché questo è il male dei mali. Signori, sono sempre i soliti questi personaggi da 25 anni. Eccoli lì, poi c'è tutto un pregresso di quello contro quell'altro, di questo. Purtroppo non c'è stato
in politica, Enzo, un po' come in politica, un po' come in politica il nostro paese.
Sì.
Non mi fa dire,
infatti,
cose che non voglio dire.
Il paese è ridotto più o meno come la Federcalcio, come la Lega, cioè sono guerre per il potere, mica per il cittadino o per il calcio.
La cosa delle bande mi piace, l'immagine delle bande di Bucchioni mi piace.
Queste
bande. Bernabei.
E cos'altro potrei aggiungere rispetto alle tesi di Antonello e di Enzo, che condivido fino all'ultima virgola? Mi sembra che la Confindustria del calcio raggiunga l'unanimità solo quando c'è da spartirsi il malloppo, perché il resto magari...
Va male anche quello.
Sì, va male anche quello. Invece di valutare, di programmare, di progettare anche delle iniziative per rilanciare un prodotto che sta perdendo di valore, di interesse, e questo è sotto gli occhi di tutti. In una situazione poi estremamente complicata, grave, come quella che stiamo vivendo tutti quanti, insomma, si portano avanti delle teorie anacronistiche, fuori dal tempo, slegate dalla realtà. Io credo che sia il momento di ricollocare il calcio sul pianeta Terra, perché finora hanno vissuto veramente in un'orbita sovraterrestre che li ha distaccati da una realtà che adesso ormai chiede il conto.
Va bene, va bene. Valentini, va bene, possiamo salutare?
Io vi lascio con una piccola riflessione sulla quale vi invito, scusate la ripetizione, a riflettere, che può sembrare sbrigata da tutto il discorso che abbiamo fatto finora, Lega, Federazione, ma secondo me non lo è, se ci pensate bene. Oggi, a proposito di supremazia, di titolarità, di gestione del potere, oggi scadono i bandi della federazione per le candidature agli organi di giustizia della FIGC, che andranno rinnovati. Il 26 di aprile, nel prossimo Consiglio federale, Gravina proporrà le sue scelte con un'ampia, amplissima e qualificata rotazione degli organi direttivi della giustizia sportiva. Mi fermo qui, intelligenti Pauca, e buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio, grande Valentino.
Ciao, ciao. Grazie.
Un abbraccio.
Ci fa capire molte cose.
Un abbraccio a Antonello Valentini. Saluto e ringrazio anche Roberto Bernabai. Buon lavoro, Roberto. Alla 7, come sempre.
Ciao, buon lavoro. Ciao,
grazie.
Ciao, buon lavoro.
Enzo, ti rapisco ancora un altro po' perché parliamo anche un po' di Inter tra poco. Va bene?
No, con piacere.
Dai,
con piacere.
Torniamo subito. Torniamo subito.